E dunque è giovedì e dunque siamo all'interno di Prima Mattina e insomma le abitudini le portiamo avanti con il cuore aperto da sempre, praticamente da quando esiste questo programma. Il giovedì c'è sempre Pier Feltri. E allora buongiorno Pier, benvenuto all'interno di Prima Mattina come tutti i giovedì. Ciao Pier.
Grazie per il benvenuto, buon giovedì.
Eccoci qua, allora Pier Feltri, tutto è partito con Pier in Oltrepò e tu in questo momento sei in Oltrepò, sei nella capitale, sei a Voghera, giusto, in questo momento?
Fisicamente a Voghera, esatto.
Ecco, fisicamente a Voghera. Il nostro sogno era quello di portare i nostri radioascoltatori a fare delle passeggiate all'interno dell'Oltrepò, a vedere dei luoghi. Il momento, diciamo così, è un po' complicato, ma era complicato anche quando abbiamo creato questa rubrica, Pier, quindi insomma noi siamo avanti.
Siamo figli della pandemia.
Ecco, infatti, quindi noi non ci ferma nessuno, ecco, semplicemente. E quindi, come al solito, in queste ultime puntate presentiamo dei personaggi che arrivano direttamente dall'Oltrepò.
Oggi addirittura due.
Due personaggi, perché uno l'ha voluto il destino, l'altro l'ha scelto lui liberamente. Ecco, mettiamola così. E allora, come non parlare, signori e signori, tanto per cominciare, dici Oltrepò, dici Voghera, un personaggio sicuramente super noto delle nostre parti è Valentino Garavani. Di chi si tratta? Pier Feltri, di chi si tratta?
Si tratta del vogherese più famoso del mondo, dubbio.
La
storia di uno che ce l'ha fatta, diciamo così.
Sì, sono d'accordo. Valentino Garavani, stilista, conosciutissimo del mondo. Ti dico due cose al volo per farti capire quanto è conosciuto nel mondo. Nel 2006 ha ricevuto la Legione d'Onore, che è la massima onorificenza francese, per farti capire quanto insomma è un personaggio internazionale, oltre che essere Cavaliere del Lavoro per quanto riguarda la Repubblica Italiana dal 1986. Nasce a Voghera nel 1932, è quasi il suo compleanno perché è nato l'11 maggio. Cosa ha fatto Valentino? Come ha fatto a diventare così famoso, Pier?
Beh, intanto fra i titoli di merito allora citiamo anche che vestì il matrimonio di Jackie Kennedy con Aristotele Onassis, che è stato il matrimonio del secolo, no?
Sì, certo,
perché Jackie,
certo.
Vedova di John Kennedy, e Onassis che aveva lasciato Maria Callas apposta per mettersi con lei. Sì. Matrimonio veramente del secolo e 8 premi Oscar nella serata dei premi dell'Academy, che è un record.
Fantastico.
Anche questo la dice lunga su Valentino.
Sì, Valentino.
Quindi voghereese, hai detto giustamente, è nato nel 32, Valentino Clemente Ludovico Garavani,
okay.
Ha più nomi di un marchese, ma i suoi familiari erano piccolo borghesi,
okay.
Come si diceva all'epoca, no?
Sì.
Vivevano qui in via Don Minzoni, no? Vicino a Piazza Meardi, che all'epoca si chiamava Piazza della Rosela. Suo padre Mauro,
sì?
Padre Mauro aveva un negozio di materiali elettrici in corso 27 marzo, praticamente era Curcovel di Lampadena, in gergo tecnico.
Ok, ci siamo capiti, abbiamo inquadrato la famiglia Garavani, ok.
Esatto, e fin da piccolo lui sa però cosa vuol fare da grande, non vendere le lampadine, una cosa che spesso passa un po' secondo piano, è proprio chi ha Voghera, che è nato la sua passione per la moda.
Eh sì, dicelo un po', com'è nata?
Tutto è iniziato un po' grazie a sua zia Rosa, che possedeva una merceria in via Torino, un negozio per le sarte, quindi
sì.
Stoffe, abbinamento di colori. Valentino lo impara lì, no?
Mm-hmm.
E impara un po' le basi dei mestieri, insomma. E poi un'altra figura chiave tra lo sviluppo delle sue doti a Voghera era un'altra signora di Voghera che faceva già la stilista, propriamente una stilista antelitteram, si chiamava Ernestina Salvadori,
ecco.
Era la figlia di un compagno di scuola, Aldo,
ecco.
Giorgini.
Ok, perfetto, quindi c'è molta Voghera all'inizio di Valentino, non so.
Vedi.
Ecco, quindi
lui poi un po' in un certo senso quasi rinnegato un po' queste origini,
ecco.
No? Perché non c'è quasi mai più tornato, no?
Ecco, esatto,
però
sì.
Insomma c'è molta Voghera, no?
Certamente.
Poi cosa succede? Succede che lui giovanissimo si prende per la moda e a soli 17 anni, tanto che testardo nel voler inseguire il suo sogno, che riesce a prendere una borsa di studio per andare a Parigi nel 51,
sì.
È la capitale della moda, è Parigi. Lui va lì, studia moda e poi viene assunto da una T10, resta 5 anni, pensa.
Sì, certamente.
Poi sente che è il momento di mettersi in proprio, torna in Italia e apre il suo primo atelier in via Condotti a Roma.
Niente male, niente male come partenza.
Ventenne, non è male. Ovviamente non è il vecchio di un quattrino, e a finanziarlo per questo primo esperimento è proprio il padre Mauro, quello che vende i lampadelli, no?
Sì, certo.
Il padre con un socio. Quindi mi piace pensare un po' indirettamente che siano stati proprio i vogheresi, clienti del papà di Valentino, che gli hanno finanziato come negozio, se ci pensi.
Ma guarda, è bellissimo, ed è bellissimo, come dici tu, la partenza col papà che finanzia il progetto, ma diciamo così, buttandosi letteralmente economicamente, dato che, come dicevi anche tu, non si viaggiava nell'oro nella famiglia Garavani di Valentino, ecco, mettiamola così.
Poi lui e il socio si sono ritirati quando hanno visto,
certo.
Che le cose non andavano benissimo. Poi la storia di Valentino arriva a Giancarlo Giammetti nel 60, che diventa suo socio, suo compagno di vita e soprattutto la mente imprenditoriale che è unita a quella artistica di Valentino, che è la Maison che poi tutti conosciamo.
E certo,
no?
E certo.
Però c'è ancora un po' di Voghera che dobbiamo ricordare, sì, nella storia di Valentino, perché quando Valentino apre il primo atelier a Roma, da Voghera, sì, si porta la sua prima dipendente, la Lina, al secolo Angela Magistrali, che è rimasta per tanti tanti anni, credo fino alla pensione, la prima sarta di Valentino alla premiere, cioè è quella che prende il disegno, la fa diventare un modello, lo taglia, lo cuce, lo fa cucire, sovraintendendo il lavoro delle altre sarte.
Che meraviglia, e, ok.
La Lina Magistrali è rimasta per tutta la vita praticamente legata a Valentino, poi okay, mancata una dozzina d'anni fa.
Quindi è bellissima questa cosa, quindi c'è un pezzo di Voghera del primo atelier di da Valentino in via Condotti a Roma, stiamo già volando, vacanze romane, Piero, stiamo già volando, ok.
Esatto, e Voghera poi in Valentino l'ha sempre un po' rinnegata, dicevo. Sì, c'è, sì, tornato un paio di volte, la prima negli anni 60, solo passando in macchina per un rapido giro tra le vie della città. La seconda invece in pompa magna, il 10 settembre dell'87 si è celebrato una specie di Valentino Day, sì, un grande evento, una sfilata in Piazza Duomo, cui si dice che parteciparono addirittura 10.000 persone. Tu immagina Valentino che arriva sulla sua Rolls Royce, in prima fila Gullit, Brigitte Nielsen, fresca fresca di divorzio e Silvestre Stallone, sul palco, certo, Milli Carlucci che presenta l'evento, ce la vedo, no?
Fantastico.
Non so se fosse anche Paolo Belli all'epoca, suppongo di no, però c'erano Mariangela Minato e Enrica Bonaccorti.
Meraviglioso.
Era un evento rimasto nell'immaginario collettivo, no?
Sì.
Perché tu pensa a Voghera, città di provincia, lontana dai riflettori, arrivano le più quotate supermodelle del mondo. Io immagino Pat Cleveland, no? C'è la Darima top model americana che a Voghera, non so, va a fare un aperitivo da marino o va a comprarsi un panino da colpo sciutto al Gulliver.
Certo, oppure al Ligure, no? Che è lì vicino, poi in fondo, o al Nazionale, certo, ecco, sì, sì, sì.
E poi a fine serata succede l'incredibile, cioè Valentino, noto in tutto il modo per il suo stile impeccabile, il suo aplomb, stile posato, si commuove.
Ma dai.
E dice, no? La mia leggendaria calma è svanita, mi sembra di passare l'esame più importante della mia carriera. E mi sento colpevole di non esservi venuto a trovare prima, poi non c'è più tornato.
Ecco.
Racconta in Piazza Duomo, no? In questa piazza a 6 anni facevo il messaggero d'amore per mia cugina, portavo le sue lettere all'innamorato. Sono partito da qui, il giorno dell'epifania del 1950.
Certo.
Parigi in famiglia sembrava l'inferno, la dannazione, cioè tu pensa a questi 17enne che va a Parigi. Per la mia famiglia era uno scandalo, ma io ero felicissimo perché stavo per realizzare il mio sogno, quello di diventare disegnatore di moda. È stata lunga la strada che mi ha riportato qui,
certo,
quindi
certo,
è una bella storia.
Insomma, Valentino quella sera del 10 settembre 1987 a Voghera in Piazza Duomo con questa mega sfilata così ha regalato un pezzo di storia a tutta Voghera, perché ti dico, i retaggi di quella sera, almeno in casa mia che viviamo a una decina di chilometri da Voghera, è ancora raccontata oggi e nessuno è mai stato è riuscito a entrarci in quella Piazza Duomo, talmente era piena, quindi chissà chi c'è stato veramente oltre a Gullit e Milli Carlucci. Quindi questo è molto bello. Senti, leggendo queste parole che di Valentino, mi viene automatico chiederti, perché questo rapporto secondo te è così contrastante dei grandi personaggi di Voghera con la città stessa? Viene subito alla mente anche un grande giornalista come Arbasino. Tu che chiave ne dai, Pier, se ne hai una?
Ma Arbasino ha parlato molto spesso di Voghera, ma chi l'ha conosciuto bene dice che forse non è che odiasse così tanto Voghera,
certo,
Arbasino. No? Valentino invece è la cosa un po' più ignota, perché Valentino parla sempre molto poco di sé, con questo suo stile molto posato, molto,
certo,
molto, molto riservato, no? Io ho l'impressione comunque che, se è vero che si è commosso, insomma, quando c'è tornato nell'87, che non sia mai anche più tornato a Voghera proprio per non far più vedere questo lato di sé così intimo.
Certo.
Poi non è detto che gli stia così tanto sulle scatole Voghera, anche se lui, nelle poche volte che ha parlato di sé, ha detto che di Voghera ricorda soprattutto il momento in cui se n'è andato.
Ecco, certo.
Ma quello è anche perché spiccava il volo verso il suo sogno, cioè una piccola città come questa non poteva dare spazio a tutte le sue aspettative, che erano aspettative di livello globale.
Certo, ecco, certamente. Beh, insomma,
Voghera dovrebbe fare qualcosa per ricordarlo, secondo me, e voglio lanciare una suggestione.
Vai,
sono anni, anni, anni che Valentino è in trattativa con la città di Roma per creare questo museo con tutti i pezzi di Valentino, la sua storia,
certo,
no?
Certo, certo.
C'è stata una retrospettiva alla Rapacis nel 2007, bellissimo, grandissimo successo. Ancora nel 2017, in un'intervista al Corriere, Valentino dice che si aspetta che Roma gli dia uno spazio, no? Pensa di meritarlo. Roma se ne frega, non se lo calcola, non ha,
certo,
insomma, non vuole dar seguito a questa cosa. Voghera ha a disposizione un castello vuoto di non sa cosa fare, decine di altri spazi abbandonati di cui non sa cosa fare, e a Valentino. Io, insomma, cercherei di buttarla lì questa cosa.
Certamente, certamente. Anche perché, magari, ok, Voghera non è la città eterna come Roma, però, insomma, a livello anche di logistica, così, non è così distante dai grandi centri, quantomeno del nord Italia, se vogliamo, e poi anche è recuperabile con stazioni, aeroporti e quant'altro, quindi...
E però alla fine si torna sempre alle proprie radici.
Esatto, sai? Esatto. Quindi, dimmi dove devo firmare Piero, così almeno mettiamo il museo di Valentino. Valentino Voghera, va bene? La doppia V.
La porteremo a Parigi, alle porte di Parigi, nel castello dove abita Valentino, lo convinceremo.
Ok, Valentino doppia V, Valentino a Voghera. Senti Piero, ci ascoltiamo un brano musicale e tra pochissimo torniamo perché abbiamo ancora una volta la moda, ma che questa volta scegli l'oltre po'. Arriviamo. Siamo di nuovo in onda qui su Radio PNR 96.400, siamo di nuovo in onda all'interno del nostro giovedì e come tutti i giovedì Piero Feltro e con Piero l'oltre po'. Piero, ci sei?
Sono ancora qui, non ecco, mi sono mosso.
Non sei scappato. Allora, nella prima parte della nostra puntata di Piero l'Oltrepò, dei personaggi insomma che popolano l'Oltrepò dintorni, abbiamo sicuramente parlato di un grande vogherese, perché ha dato veramente grande lustro alla città di Voghera, e stiamo parlando di Valentino Garavani. Rapporto controverso, l'abbiamo sviscerato e l'abbiamo chiuso con la grande proposta di Piero Feltro, che io avvallo alla grande. Vogliamo Valentino Voghera e soprattutto il suo museo con le sue bellissime, con la sua esposizione, con tutto il suo lavoro fatto negli anni. Noi siamo pronti ad ospitarlo, giusto Piero? Piuttosto mettiamo
piuttosto lo metto a casa mia.
Piuttosto a casa di Piero Feltro.
Guarda, ho un trilocale.
Vabbè, insomma, cioè, ti lasciamo giusto la camera da letto, farai il guardiano del museo, cosa vuoi che ti dica? Ecco, io non posso perché non vivo Voghera esattamente, ma insomma vogliamo Valentino Voghera. Abbiamo raccontato,
e
insomma,
lì non ti faccio pagare il biglietto d'ingresso, grazie, omaggio.
Grazie. Facciamo lo sconto del 50%. Senti Piero, allora invece vogliamo parlare anche invece di un grande stilista, di un altro grande uomo della moda che tra poco scoprirete, ma mi sa che avete già capito di chi si tratta, perché lui invece ha scelto volontariamente di passare dalle parti dell'Oltrepò e renderlo una tappa fondamentale della sua vita. Di chi stiamo parlando, Piero?
Quando parliamo di due grandi imperatori della moda, sono Valentino e Giorgio Armani a livello globale, non me ne vogliono tutti gli altri, però
sì, Armani
e Valentino hanno un posto preminente rispetto a tutti gli altri.
Certamente,
no?
Certamente.
Ecco, giustamente detto, uno l'ha scelto l'Oltrepò ed Armani, ora lo vedremo, l'altro invece se n'è andato un po', non dico polemicamente, però con pochi strascichi, pochi rimpianti, quindi Valentino, e quindi c'è questo contrasto fra chi se n'è andato e chi invece l'Oltrepò l'ha scelto.
Certo,
adesso
certo.
Non facciamo la biografia di Armani, comunque sappiamo che Armani è il re di Milano, quindi altro contrasto con Valentino che invece è il re di Roma.
Ecco, certo.
Un altro bel parallelo, in qualche modo però Armani è arrivato a Broni. Anzi, nel territorio di Cigognola, alle porte di Broni. Succede così: all'inizio degli anni 80 Armani, che è già Armani, sta cercando una casa per passare il weekend in relax, la cerca vicino Milano, ovviamente, che è la sede principale del suo business.
Certo.
E Armani passa le giornate a perlustrare le campagne alla ricerca di qualcosa di semplice, di accogliente, poi si imbatte in questa specie di mini Versailles, come lui stesso l'ha definita, e se ne innamora. E la via in questione è quella che fu del conte Franco Cella di Rivara, in cui nome sopravvive oggi in quello della fondazione, dello stesso creata e finanziata, che si occupa di anziani non autosufficienti e di disabili,
certo,
di Rivara.
Certo.
Quindi fu un uomo molto generoso e che è famoso anche per aver creato il dentifricio Marvis, no? un'icona dello stile italiano, no? Il mio dentifricio parato.
giusto dirlo.
E niente, nei primi anni 80, insomma, Armani passa moltissimo tempo qui. Non è naturalmente l'ultima, l'unica sua villa, perché ne ha altre 8 in giro per il mondo, ma questo occupa un posto speciale nella sua vita.
Certamente.
Molto del lockdown l'ha passato qui, tanto per dire, nella massima riservatezza, anche se intanto si vede in giro, perché celebri sono per esempio le sue puntate alla multisala di Montebello, no?
Bellissimo.
È noto che Armani la frequenti di solito il pomeriggio, no? Quindi ogni tanto c'è qualcuno che lo vede e dice: oh, oggi c'è Armani.
che film va a vedere secondo te Giorgio Armani?
Ma era uscito la notizia sulla provincia del Pavese quando era andato a vedere il Codice da Vinci, per
perfetto,
esempio.
Perfetto, Giorgio Armani va a vedere il Codice da Vinci al The Space.
Va a vedere un po' di tutto comunque,
perfetto.
E niente, altro da dire di Armani inoltre poi, che per anni ha sponsorizzato un evento Cigognola, un concerto annuale nell'ambito del Festival Trapadum.
Sì.
Quindi è uno che comunque l'Oltrepò l'ha scelto, c'è chi l'ha visto anche il mercato a Broni, quindi insomma uno che gira da queste parti.
Ok, ok.
Ma parliamo un po' della villa, della ecco. Villa di Cigugnola, se sei d'accordo.
Sì,
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 certo. È una piccola meraviglia, costruita negli anni 50, in stile un po' XVII secolo, ha dei colori completamente diversi dal nero, bianco, grigio, talpa, che sono un po' i tratti distintivi di Armani. La tavolozza di colori qui è amplissima, no?
Certo.
Armani dice di venire qui per trovare la luce, se poi ha fatto un ufficio o disegna le sue cose, insomma.
Certo,
luce effettivamente ce n'è tantissima, dato che le finestre sono tante, molto grandi. La villa è grande 16.000 metri quadrati, più
wow.
o meno come l'Ipera di Montebello, ecco.
ci siamo, compreso il parcheggio.
La conosciamo bene perché è stata pubblicata su alcune riviste del settore. Intanto la si vede passando sulla strada per Broni, anche
certo.
se cioè, la si vede il cancello, perché se parla dello stradone c'è un bel insieme di piante ad alto fusto che potremmo definire bosco. Nel parco di 14 ettari si dice ci siano animali esotici di tutti i tipi, cioè zebre, alpaca, robe di tutto. Ci manca giusto una giraffa.
Perfetto.
Perché altrimenti si vede dalla strada, quindi non c'è la messa.
Tipici animali oltre padani, quindi.
Esatto. E se niente, poi c'è la piscina, campi da tennis, un bowling. Ecco, Giorgio, ti lancio un appello se ci stai ascoltando. Io tutte le volte che voglio giocare a bowling devo andare a Tortone a aspettare almeno un'ora il mio turno.
È vero.
Se mi stai ascoltando, sappi che potresti invitarmi una sera di queste.
È pazzesco che tra Tortona e Voghera ci sia soltanto un bowling ed è solo Tortona. Non che non vada bene, per carità, però insomma, quello dell'Oltrepò deve diventare la casa di Giorgio Armani. Che dici bowling, dici Giorgio Armani. Senti Pia, ma diciamo
tu
che
lo vedi che gioca a bowling,
certo, ma sì, ma lui è sportivo, sai, l'Olimpia Milano, poi le collaborazioni
esatto,
a livello sportivo col Chelsea, con la squadra delle Olimpiadi della nazionale italiana, insomma lui è un po' più sportivo rispetto a Valentino, mettiamola così, anche se hanno solo due anni di differenza. E fuori onda dicevamo che non lo pensavamo che fossero praticamente coetanei, ma soprattutto Pier, diciamo così, stilista, porta altri personaggi celebri dalle nostre parti, perché c'è di mezzo delle nozze spaziali, dici un po'.
Allora, la villa di Armani non si è mai aperta alle 20:15, però nel 97 ho ospitato il matrimonio della nipote di Armani, Roberta.
Okay.
Roberta, fra l'altro, è quella che si occupa di vestire la gente di Hollywood quando va a ritirare gli Oscar.
Ok, tipo, giusto, giusto
DiCaprio,
così.
DiCaprio, quando hanno preso l'Oscar, l'ha vestito lei.
Ok,
no?
Giusto per intenderci. Perfetto.
E niente, la nipote Roberta si è sposata con Angelo Moratti, che
sì?
è il figlio di Gianmarco Moratti.
Sì?
Si sono sposati nella chiesa di Cigugnola e poi hanno fatto il ricevimento lì nella casa di Armani.
Certamente.
Il matrimonio Moratti-Armani, cioè non è mica pizza fichi, no?
Assolutamente no, ecco.
E non è il primo matrimonio Moratti che c'è stato lì, perché Gianmarco, papà di Angelo,
Sì. Seconde
nozze ha sposato Letizia Brichetto Arnaboldi, meglio nota come Letizia Moratti, la donna dalla quale dipende la lotta al Covid in Lombardia in questo periodo, no?
Perfetto, perfetto.
Sempre quindi nella chiesa di Cigugnola.
Sì.
Il secondo matrimonio batte 10-0 il primo, perché nel secondo c'è stato Armani che ha fatto il registro, praticamente, è pensato tutto, a partire dall'addobbo della chiesa, no? Cioè, grandissimo evento mondano.
Certo.
Così diverso, ma con nulla da invidiare alla celeberrima sfilata di Valentino Voghera, perché se non per le caratteristiche dell'evento in sé, cioè una sfilata contro un matrimonio, certamente la mondanità che respiravi ogni centimetro, cioè 500 invitati selezionatissimi. Se a Voghera c'erano Gullit, Lamenato, Brigitte Nielsen, a Cigugnola arrivano Umberto Agnelli, Sofia Loren, Brian Adams, la Cucinotta, perfino J-Ax. Cioè,
J-Ax, posso dire che però continuo, dimmi tu cosa preferisci, ma io continuo a preferire Piazza Duomo con Gullit e Milly Carlucci. Come delirio,
quelli di Cigugnola, quando è arrivato Massimo Moratti, hanno cominciato a gridare forza Inter, cioè, Valentino, queste emozioni non te le ha regalate.
Attenzione, che meraviglia. Ma tu ci stai raccontando veramente due spaccati a questo punto, a distanza di 20 anni, perché 10 settembre 1987, mentre la nipote di Armani circa nel 2007, no? Dico una sciocchezza.
Nel 97,
scusa, distanza di 10 anni,
esatto.
Però insomma, due eventi che hanno portato certamente agli onori della cronaca, e onori si tratta veramente, l'Oltrepò, quindi veramente che meraviglia. Quindi direi che questa settimana, Pier, abbiamo raccontato di qualcuno che ha lasciato Voghera in qualche modo, e si ricorda soprattutto il momento in cui l'ha lasciata, ma perché ha spiccato il volo per il mondo, un cittadino del mondo come il grande Valentino. Pier, non ti sento più, chiudo io dicendo semplicemente che abbiamo così ricapitolato un grandissimo come Valentino che ha lasciato Voghera per il mondo, e invece Giorgio Armani che ha scelto l'Oltrepò per andare a trovare, diciamo così, nell'Oltrepò una residenza. Veramente niente male. Questo era Pier in Oltrepò. Pier, purtroppo è caduta la linea, noi comunque lo ringraziamo tantissimo, sono sicuro che ci sentiremo giovedì prossimo, e nel frattempo andiamo avanti con la nostra mattinata.